I giochi dell'armonia presenta.
Dalla pagina al microfono. Libri da ascoltare. Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con Dalla pagina al microfono. Inizia questa sera, ci accompagnerà per le prossime 5 settimane, un capolavoro della letteratura russa e forse un capolavoro, si potrebbe dire, della letteratura universale. La morte di Ivan Ilich di Lev Tolstoi, forse il più perfetto tra i racconti appunto dello scrittore russo. La versione che ascolterete è una registrazione dal vivo che è stata effettuata il 7 marzo del 2014 presso la Chiesa del Gesù. Alla lettura seguì poi il commento del cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura. Naturalmente la quinta puntata di questa nostra serie sarà dedicata proprio all'ascolto del commento del cardinale Ravasi. Il racconto, che è stato scritto da Tolstoi tra il 1884 e il 1886, data della sua prima pubblicazione, si apre con l'annuncio improvviso, imprevisto, della morte di Ivan Ilich, della morte del protagonista. Dopodiché, dal secondo capitolo in poi, il racconto ci guida alla conoscenza di quest'uomo, della sua giovinezza, della sua storia, della vita che sta conducendo, dell'aurea mediocritas nella quale vive, fino alla scoperta della malattia che appunto lo condurrà, vedremo, alla morte. Non sapremo dire quanto sia il tempo che una persona occupa mediamente a pensare alla morte. Forse dire pensare è anche improprio, dovremmo piuttosto parlare di preoccuparsi della morte, valutare la condizione di chi muore o ascoltare il messaggio che il morire lascia a chi continua a vivere. Sta di fatto che molti preferiscono di fatto pensare ad altro. Parlare di morte nella nostra società è abitualmente ritenuto di cattivo gusto. Per i giovani perché hanno davanti tutta la vita, per gli adulti perché hanno una famiglia a cui pensare e impegni professionali molto importanti a cui attendere, per gli anziani perché è ritenuto indelicato, inopportuno. E tuttavia, ben guardare, siamo immersi in una cultura di morte. La violenza, l'arrivismo, le più disparate forme di edonismo egoistico rendono quasi quotidiano l'annuncio, la verità fattuale della morte. Possiamo allora forse esprimere l'auspicio che la nostra cultura, che la nostra società riscopra, si riapra al senso che Gesù, il Signore della vita, ha dato alla morte, morendo e risorgendo da morte. Proprio a questo senso della vita che si scopre passando attraverso la morte è dedicato il racconto che stiamo per ascoltare. Ivan Ilich, passando attraverso l'angoscia che gli porta la consapevolezza della malattia che lo sta conducendo alla morte, arriva però alla fine a scoprire con maggiore consapevolezza proprio il senso della vita. Ascoltiamo allora questo capolavoro di Lev Tolstoi, lo ripeto ancora nella registrazione dal vivo effettuata il 7 marzo del 2014 presso la Chiesa del Gesù, dalle voci, e li nomino in ordine di entrata, di Alessandro Pala nel ruolo di Piotr Ivanovich, Federico Fioresi nel ruolo di Fyodor Vasiljevich, Renato Cecchetto nel ruolo di Ivan Yogorovich Shebek, di Cristina del Sordo nel ruolo di Praskovia Fyodorovna Michel, di Stefano Onofri nel ruolo di Gerasim, di Franco Sciacca nel ruolo di Ivan Ilich, con le voci narranti di Miriam Spera e di Rosario Tronnolone. A tutti buon ascolto.
Signori, Ivan Ilich è morto.
Possibile?
Ecco qua, leggete.
Praskovia Fyodorovna Golovina, con animo affranto, partecipa a parenti e amici la scomparsa dell'adorato consorte Ivan Ilich Golovin, consigliere di corte d'appello, avvenuta il 4 febbraio del corrente anno 1882. Le esequie avverranno venerdì, a luna pomeridiana. Adesso vorrei proprio ottenere il posto di Stabel o di Vinnikov. Me l'hanno promesso da tanto tempo. È una promozione che per me vuol dire 800 rubli in più e i diritti di cancelleria.
Bisognerà chiedere il trasferimento di mio cognato da Kaluga. Mia moglie sarà molto contenta. Non potrà più dire adesso che non ho mai fatto niente per i suoi parenti. Lo sapevo che non si sarebbe più ripreso, poveretto.
Ma cosa aveva di preciso?
I dottori non sono riusciti a stabilirlo. Cioè, sì, l'hanno stabilito, ma con diagnosi diverse. Quando l'ho visto l'ultima volta, mi ha dato l'impressione di poter guarire.
Io invece non sono più andato a trovarlo dalle ultime feste. Avevo l'intenzione di farlo, ma non mi sono mai deciso.
Come stava a sostanze?
Sembra che la moglie abbia un piccolo patrimonio. Roba da niente, in ogni caso.
Eh sì, bisognerà andarci. Abitano terribilmente lontano.
Lontano per lei. Abitano tutti lontano da lei.
Non può perdonarmi di vivere al di là del fiume.
A parte le varie considerazioni su trasferimenti e mutamenti di carriera che da quella morte potevano derivare, il fatto stesso della morte di un conoscente intimo suscitava, come sempre, in tutti coloro che venivano a saperlo, un sentimento di gioia. Perché era morto lui e non loro.
Che peccato, è morto. Io no, invece.
Piotr Ivanovich era stato compagno di studi di Ivan Ilich all'Istituto di Giurisprudenza e si sentiva obbligato nei suoi confronti. A colazione, Piotr Ivanovich comunicò alla moglie la notizia della morte di Ivan Ilich. Parlò della possibilità di un trasferimento del cognato nel loro circondario. Poi, rinunciando al riposino, si mise la marsina e andò da Ivan Ilich. Il collega di Piotr Ivanovich, Fyodor Vasilievich, stava scendendo dal piano di sopra. Vedendo il nuovo venuto dall'alto della scala, si fermò e gli ammiccò come per dire:
a Ivan Ilich è andata male, a noi due no.
Piotr Ivanovich entrò nella stanza del morto, imbarazzatissimo, come sempre accade in queste occasioni, non sapendo bene che cosa dovesse fare. Sapeva bene solo una cosa: in questi casi un segno di croce non guasta mai. Ma già non era del tutto convinto se si dovesse anche fare un inchino, perciò scelse una via di mezzo. Entrando in camera si mise a fare il segno della croce e accennò ad una specie di inchino. Il morto giaceva, rigido come giacciono tutti i morti, nel giaciglio della bara, con la testa ripiegata per sempre sul cuscino, esibendo, come fanno sempre i morti, una fronte cerea e gialla, stempiata sulle infossature laterali e un naso prominente. Era molto cambiato, era dimagrito dai tempi in cui Piotr Ivanovich l'aveva visto l'ultima volta. Ma il suo viso, come quello di tutti i morti, era più bello, più espressivo di quanto non fosse da vivo. Su quel viso si leggeva che quello che si doveva fare era stato fatto, ed era stato fatto giustamente. E in quel viso si leggeva anche un rimprovero o un ammonimento ai vivi. Piotr Ivanovich cominciò a sentirsi a disagio, perciò si fece in fretta un altro segno della croce, si voltò e andò verso la porta. Troppo in fretta, gli parve, e in contrasto con le regole della convenienza. Fyodor Vasilievich lo aspettava in anticamera.
Allora siamo d'accordo, ci vediamo stasera a casa mia per la partita.
Ma evidentemente era destino che quella sera Piotr Ivanovich dovesse rinunciare alla partita a carte. Praskovia Fyodorovna, tutta in nero, uscì dalle sue stanze e, riconosciuto Piotr Ivanovich, sospirò, gli si avvicinò e lo prese per mano.
So che lei era un sincero amico di Ivan Ilich.
Piotr Ivanovich sapeva che, così come prima bisognava farsi il segno della croce, ora bisognava stringere la mano, sospirare e dire:
«Mi creda».
E così fece. E fatto questo, sentì che il risultato era quello sperato. Lui era commosso e lei era commossa.
Andiamo. Ho bisogno di parlarle. Mi dia il braccio.
E i due si incamminarono verso le stanze interne, passando accanto a Fyodor Vasilievich, che ammiccò tristemente a Piotr Ivanovich. Piotr Ivanovich fece un altro sospiro, ancora più profondo e più triste. E la vedova, riconoscente, gli diede una stretta di mano. Entrati nel salotto si sedettero, la vedova sul divano, Piotr Ivanovich su un minuscolo puff dalle molle rotte, che mal si adattava al suo peso. La vedova, mentre si sedeva sul divano, passando accanto al tavolo, tutto il salotto era pieno di ninnoli e di mobili, si impigliò con un merletto della sua mantiglia nera ad un intaglio del tavolo. Piotr Ivanovich si alzò per districarla e il puff sotto di lui, liberato, cominciò ad agitarsi e a spingerlo via. La vedova stava districando da sola il proprio merletto e Piotr Ivanovich tornò a sedersi, schiacciando il puff che si ribaltò. Ma la vedova non riusciva a districarsi e Piotr Ivanovich si rialzò e di nuovo il puff si mise ad agitarsi, facendo persino uno schiocco. Quando tutto ciò fu terminato, la vedova tirò fuori un fazzoletto pulito di batista e si mise a piangere. La storia del merletto impigliato e la lotta con il puff avevano raffreddato Piotr Ivanovich, che se ne stava seduto tutto imbronciato. Questa imbarazzante situazione fu interrotta da Sokolov, il dispensiere di Ivan Ilich. Veniva a comunicare che il posto al cimitero fissato da Praskovia Fyodorovna sarebbe venuto a costare 200 rubli.
200 rubli? Niente meno. Oh, c'est très dur pour moi. C'est très dur pour moi.
Ma sa, non può essere altrimenti.
Faccio tutto io di persona. Fumi pure se vuole, prego. Trovo che sarebbe un'inutile ipocrisia far credere che io per il dolore non posso occuparmi di cose pratiche. Al contrario, se c'è qualcosa che può davvero, non dico consolarmi, distrarmi, è preoccuparmi praticamente per lui. Ma io ho un problema da sottoporle. Negli ultimi giorni ha sofferto terribilmente.
Ha sofferto molto?
Terribilmente. Non la finiva mai di gridare, e non solo negli ultimi minuti, ha gridato per ore. Ha gridato per 3 giorni interi, giorno e notte, senza smettere un momento. Era una cosa insopportabile. Non so capire come ho potuto reggere. Si sentiva anche dietro 3 porte chiuse. Ah! Quello che ho passato.
Non sarà stato cosciente?
Sì, invece. Fino all'ultimo minuto. Un quarto d'ora prima di morire ci ha salutato. E ha chiesto di portare via Volodia, il bambino.
3 giorni di terribili sofferenze e la morte. E può succedere anche a me, in ogni momento, anche subito.
Ma subito, senza rendersene conto, gli venne in aiuto la solita idea che tutto questo era successo a Ivan Ilich e non a lui. E che a lui questo non doveva e non poteva succedere. Come se la morte fosse un'avventura che riguardava solo Ivan Ilich, non lui.
Ah, Piotr Ivanovich, è una cosa orribile, tremenda, una cosa orribile, orribile.
Mi creda.
E la vedova riprese a discorrere, esponendogli l'importante problema che evidentemente desiderava sottoporgli. Come ottenere soldi dall'erario in caso di decesso del coniuge. Fece finta di chiedere a Piotr Ivanovich un consiglio, ma egli s'accorse che la donna sapeva già, fin nei minimi particolari, anche quello che lui stesso non sapeva. La donna voleva sapere se non si poteva in qualche modo spillare ancora più soldi. Piotr Ivanovich tentò di escogitare qualcosa, ma dopo averci pensato un po', e dopo aver insultato, per compiacenza, il governo per la sua spilorceria, disse che più di così non era possibile ottenere. Allora la donna sospirò ed evidentemente cominciò a pensare alla maniera di liberarsi del suo visitatore. Egli lo capì, spense la sigaretta, si alzò, le strinse la mano e passò in anticamera. In anticamera non c'era nessuno. Gerasim, lo sguattero addetto alla cucina, saltò fuori dalla camera del defunto, buttò all'aria con le sue mani vigorose tutte le pellicce per trovare quella di Piotr Ivanovich e gliela porse.
Allora, fratello Gerasim, ti dispiace?
La volontà di Dio. Ci dobbiamo passare tutti,
disse mostrando i suoi denti bianchi e intatti da contadino. Poi aprì con gran foga il portone, chiamò un cocchiere e fece salire in carrozza Piotr Ivanovich, il quale provò un gran piacere a respirare quell'aria fresca, dopo l'odore d'incenso, di cadavere, di acido fenico. E quando il cocchiere gli domandò dove volesse andare, si disse:
non è nemmeno tardi. Posso ancora fare un salto da Fyodor Vasilievich.
E Piotr Ivanovich ci andò e li trovò ancora alla fine della prima mano, sicché riuscì davvero ad unirsi a loro come quinto con tutta comodità.
La storia della vita di Ivan Ilyich era la più semplice, la più comune, la più terribile. Ivan Ilyich era morto a 45 anni, consigliere di corte d'appello. All'istituto di giurisprudenza egli era già quale fu poi per tutta la vita, una persona capace, gioviale, socievole, ma che eseguiva coscienziosamente tutto quello che riteneva suo dovere. Ed egli riteneva suo dovere tutto quello che era ritenuto tale dalle persone altolocate. Non era mai stato un intrigante, né da ragazzo né da adulto, ma fin dagli anni più giovanili si era manifestata in lui un'irresistibile attrazione, pari a quella della mosca per la luce, verso le persone dell'alta società. Aveva cercato di appropriarsi delle loro maniere, delle loro idee e di stringere con loro relazioni amichevoli. All'istituto di giurisprudenza aveva compiuto certe azioni che egli in un primo tempo aveva considerato delle grandi porcherie. Poi, vedendo che quelle stesse azioni le compivano anche persone altolocate, che non le ritenevano affatto cattive, egli se n'era dimenticato del tutto, senza provare il minimo rimorso quando gli ritornavano in mente. Terminate le 10 classi dell'istituto, Ivan Ilyich si creò subito una posizione facile e piacevole, esattamente uguale alla posizione che si era creata all'istituto. Faceva il suo lavoro, faceva carriera e insieme si divertiva, simpaticamente e onestamente. In provincia ci fu anche una relazione con una signora che si era appiccicata a quell'azzimato uomo di legge, ci fu una modista, ci furono bisbocce con gli aiutanti di campo di passaggio e capatine in carrozza dopo cena in una strada remota. Tutto ciò poteva essere rubricato sotto la massima francese «il faut que jeunesse se passe». Tutto veniva fatto con mani pulite, con camicie pulite, con parole francesi e soprattutto con il beneplacito delle persone altolocate. Dopo 5 anni di servizio, Ivan Ilyich incontrò la futura moglie, Praskovia Fyodorovna Michel. Ivan Ilyich non aveva proprio una chiara e definita volontà di sposarsi, ma quando la ragazza si innamorò di lui, si domandò:
perché poi non dovrei sposarmi?
E così Ivan Ilyich si sposò. La cerimonia stessa delle nozze, i primi tempi di matrimonio, con le carezze coniugali, i mobili nuovi, le stoviglie nuove, i lenzuoli nuovi, passarono molto bene, fino alla gravidanza della moglie. Tanto che Ivan Ilyich cominciava già a pensare che il matrimonio non avrebbe affatto turbato quel tono di vita frivolo, piacevole, allegro, sempre decoroso e confortato dall'approvazione della società, che egli riteneva proprio della vita in genere, ma che anzi l'avrebbe esaltato. Ma ecco che, fin dai primi mesi di gravidanza, la moglie incominciò a turbare quell'esistenza piacevole. Così, senza nessun motivo, a parere di Ivan Ilyich almeno, per capriccio. Senza la men che minima ragione, faceva la gelosa. Pretendeva che lui le facesse la corte. Aveva da ridire su ogni cosa, gli faceva delle scenate sgradevolissime. Nella misura in cui la moglie diventava sempre più irascibile ed esigente, Ivan Ilyich provvedeva a spostare sempre di più il centro di gravità della sua esistenza nel lavoro. Vennero i figli. La moglie si faceva sempre più brontolona e stizzita. ma le regole di condotta elaborate da Ivan Ilitch nella sua vita matrimoniale lo rendevano quasi impermeabile al malumore della consorte.
Così era trascorsa la vita di Ivan Ilitch in 17 anni di matrimonio. Era già procuratore anziano, aveva rifiutato varie proposte di trasferimento in attesa di una carica più ambita, quando all'improvviso si verificò una sgradevole circostanza che distrusse la tranquillità della sua esistenza. Ivan Ilitch mirava al posto di presidente del tribunale in una città universitaria, ma non si sa come un collega gli passò davanti e ottenne il posto. Ivan Ilitch si irritò, si mise a reclamare, litigò con il collega e con i suoi diretti superiori. Ma grazie ad un avvicendamento di cariche, ricevette inaspettatamente una nomina che lo poneva 2 gradi al di sopra dei suoi compagni. 5.000 rubli di stipendio più un premio di trasferimento di 3.500 rubli. Tutta la rabbia accumulata contro i suoi nemici di prima e contro l'intero ministero fu dimenticata. Ivan Ilitch era perfettamente felice. Trovò un appartamento delizioso, proprio quello che avevano sognato marito e moglie. Ivan Ilitch si occupò di persona dell'arredamento, scelse le tappezzerie, acquistò i mobili, le stoffe per i ricevimenti. Tutto cresceva a poco, cresceva e si avvicinava a quell'immagine ideale che egli si era creato dentro di sé. La casa lo occupava talmente che persino il nuovo impiego lo interessava meno di quanto egli si potesse aspettare. Durante le udienze gli capitava di distrarsi, pensando a che tipo di tende era meglio scegliere, dritte fino a terra o raccolte ai lati. Era tanto preso da questa sua occupazione che spesso si metteva a lavorare lui in persona, spostava mobili, attaccava tende. Una volta si arrampicò su una scaletta per mostrare al tappezziere, che non riusciva a capire, come voleva un certo drappeggio. Mise il piede in fallo e cadde. Ma da uomo forte e agile qual era, riuscì a mantenersi in piedi, battendo soltanto col fianco contro la maniglia della finestra nella scivolata. Per un po' la botta gli fece male, ma ben presto tutto passò.
Non per niente sono un ginnasta. Un altro si sarebbe ammazzato. Io ho preso soltanto una botta qui. Quando la tocco mi fa male, ma mi sta già passando. È un semplice livido.
Thank you.
Per Dalla pagina al microfono avete ascoltato la prima parte de La morte di Ivan Ilich di Lev Tolstoi, con le voci, in ordine di entrata, di Alessandro Pala, Federico Fioresi, Renato Cecchetto, Miriam Spera, Cristina Del Sordo, Stefano Onofri, Franco Sciacca e Rosario Tronnolone. La seconda parte andrà in onda martedì prossimo, 29 aprile. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Vaticana Italia.